un saluto a tutti e benvenuti a questo ultimo caldissimo martedì del mese, che sarà un altrettanto caldissimo martedì di quizzone. Bene, quando c'è il quizzone, la mia croce è il notaio. Croce, ci sei? Croce?
No, Darsi non c'è, ma delegato.
Ecco.
Un giro di delegati.
Non c'è la croce, ma c'è Goccia. Meno male che qualcuno c'è.
Goccia, sono la delizia.
Che tu fai da queste parti?
Bella domanda. Dato che ero così, passavo, ho detto sì, va bene, dai. Sava ha bisogno di me, ho visto il Sava segnale e allora vai.
Bella questa.
Mi sono messo le babbucce e pronto davanti allo schermo a fare lo notaio.
Fortunatamente questa sera la tua barba non dovrà essere tagliata per vestire i panni della velina, ma farai quella del notaio, anzi una bella barba, anzi insomma, dà anche un minimo di sudditanza, non minimo,
certo,
di
mi sono messo martelletto e apposta accanto e toga proprio per
ottimo. Guarda, ottimo.
Ti stiamo immaginando con appunto il parruccone bianco,
ecco. Sì, con boccoloni, vero.
Però la toga è indossata come un kilt, sappiatelo, immaginate. Wow. Anche questo, tieni.
Beh, immaginiamo. E immagino dalla voce che la mia mipletta miniaturina di puntata sia IJ, e meno male.
Ci sono, bentrovati a tutti.
Bentrovati. Chi c'è stasera a partecipare al quizzone? Chi c'è?
I nostri concorrenti, anche stavolta presi dalla chat Telegram. Concorrente numero uno, friulana trapiantata in Romagna per amore. Sostiene di avere un marito meraviglioso, due gatti, un labrador marrone che si chiama Wendy e un cane iconico o icanico che si chiama David Bow. Meraviglioso, nome stupendo.
Sì, sì.
Segue la logistica e gli acquisti per un'azienda di prodotti petroliferi, passa la sua vita tra lo sport estremo e le abbuffate estreme, cercando di capire se preferisce essere magra o felice. Di solito finisce per essere felice, appunto. Accogliamo Benedetta Princess Beauty.
E Benedetta, eccola qui!
Oh! Finalmente. E sono felice!
Beh, giusto, hai mangiato stasera, no?
Sì, ovviamente.
Bene, bravissima. Ora ti facciamo smaltire un po' noi qua, vedrai che
perfetto.
un po' di calorie te le facciamo bruciare. E chi è il concorrente numero due?
Concorrente numero due è, come si dice, Romano De Roma, da sempre giocatore competitivo della qualunque.
Bravo.
Ma sei tu? No.
No, infatti, cioè, sembrava proprio... già mi piace questo ragazzo. Bravo.
Se c'è qualcosa dove ci si può sfidare, non si tira mai indietro. Appassionato di tecnologia e motori, ha mischiato le due passioni in modo alquanto fantasioso. Ha studiato ingegneria meccanica, ma lavora come programmatore. Ama videogiochi... motori, lo sport, i film, la birra e la cucina. Ha purtroppo conosciuto i giochi da tavolo, quelli veri, alla tenera età di 38 anni grazie ai Goblin, e ora non ne può più fare a meno. Beh. Giocatore solitario e notturno, poiché durante il giorno si dedica alla sua meravigliosa famiglia, timido all'inverosimile, si sforzerà di parlare, almeno per rispondere alle domande del quizzone. Abbiamo con noi Matteo per i Goblin Bruzzo.
Ah, c'è Matteo, sì.
Grazie dell'invito.
Ah, Matteo, voce, eh? Su, timbro, questa, facci sentire.
Mi sentite? Ciao a tutti.
Più timbro. Dai, su, non fare il timido. Eri andato forte fino a Romano De Roma competitivo e poi che fai? Mi cadi sulla timidezza?
No.
Bene. Allora, no, perché ti ricordi il nostro concorrente della scorsa puntata che ha detto mi sembrava di essere l'ascoltatore e mi sembrava brutto rispondere? Ecco, non fare quella fine lì, per favore, che invece Benedetta la vedo bella agguerrita.
Sì, sono carica a balestra.
Bene, hai visto che fotografie abbiamo messo in copertina, no? Cioè, stai attento.
Sì, l'ho visto.
Allora ragazzi, per rispondere alle nostre Winning Eleven avrete bisogno di pulsanti. Naturalmente la Dana dei Goblin non ci spende un goblons in tecnologia, e come al solito tocca a voi sopperire a questa mancanza. E Benedetta, con cosa ti prenoterai? Campanacci delle pecore in montagna.
Nessuna pecora è stata uccisa per far questo.
No, non gli hai fregato il campanaccio alla pecora.
No, è che non fa tanto rumore perché scuoto la pecora per farlo suonare.
Oddio, mi sono immaginato la pecora al posto del bilanciere. Povera pecora! Bene, bene, bene. Matteo, tu che animale scuoterai per prenotarti? Stai grattugiando un gatto, che stai facendo? Stai...
Beh, il gatto c'è, perché sono i dadi dentro la scatola di Cat & Co. L'ho scoperto sempre grazie a Radio Goblin.
Ecco, hai visto, bene, bene. Allè, certo, quello di Benedetta è leggermente più potente, ma noi abbiamo un notaio prontamente accorto a captare i rumori che non dovrebbe avere difficoltà. A questo punto credo che sia il momento di parlare di punizione, perché, come voi ben sapete, al quizzone non si celebra chi vince, celebriamo chi perde, e chi perde fa la punizione. Benedetta, cosa toccherà a Matteo nel momento in cui tu lo distruggerai questa sera?
Allora, dovrà fare degli esercizi praticamente con un gioco in scatola in mano, e dovrà fare 20 squat, 10 burpees, saltando qua e là dalla scatola di Mage Knight.
Mamma mia!
Scusa Matteo, ma mi sono messo in testa a te col mantellino che salti sopra Mage Knight. Bellissimo, bellissimo. Ok, ok, adesso mi riprendo. Matteo, invece tu che cosa hai pensato per Benedetta?
Che dovrà prendere un gioco della sua collezione che non ha mai giocato e del quale non conosce ancora il regolamento, aprirlo e provare a spiegare il regolamento solo guardando i suoi componenti e provando a capire a cosa servono all'interno del gioco.
Fantastico, bellissima questa punizione, bellissima.
Simpatica, sì. Sì. Guarda, al momento non so chi per esatto, ti fare,
non so
guarda.
Il tipo stasera, cioè sono assolutamente
facciamo
combattuto.
Facciamo che perdiamo entrambi.
Beh, c'è sempre il fatto che voi non rispondiate a meno a due domande per uno e tutti e due dovete fare tutte e due le punizioni, eh. C'è sempre okay. Questo. Non dimentichi, ma voi siete ascoltatori assidui del quizzone e non mi aspetto niente di meno da voi. Allora, okay. Ragazzi, non sento la musichetta. Che cosa sta succedendo, Elena? Perché non c'è la musichetta per la prima domanda?
Mannaggia nostra, avevamo detto di toglierla dopo le insistenti rimostranze di Tatsumaki.
Tatsuki? Non capisco, chi è?
Taz, quello sardo.
Non conosco, non so chi sia.
E gli abbiamo fatto anche scrivere la domanda al posto di BSG, quindi via con la domanda animata.
No, aspetta, fermati. No. Domanda animata, che vuol dire che non c'è la domanda di Battlestar Galactica?
Revolution.
Adesso perché uno qualsiasi, tra l'altro autore di un gioco, chiamarlo gioco è già un complimento, e noi perché uno qui alza un attimo la cresta, noi subito leviamo la domanda a Battlestar Galactica dopo 6 stagioni e una puntata. Cioè questa è la prima puntata della 6ª stagione e noi la inauguriamo così, senza la domanda a Battlestar Galactica.
Per far capire quanto ci teniamo noi i nostri ascoltatori.
A uno, cioè uno!
Sava, volevo farti notare che se hai delle rimostranze puoi scrivere a trash@goblins.net.
E mi rispondi Tatsumaki?
Qualcuno ti risponderà. Puoi fare per le rimostranze e per lamentarti.
Va bene, mi lamenterò sicuramente con chi di dovere. Voglio parlare con chi comanda qui. Mamma mia, guarda che roba. Allora, vabbè, per far contento Tatsumaki, inauguriamo la domanda animata. Vabbè. Perché giocando ci manteniamo giovani e conserviamo i miti della gioventù? Sacrosanto, questo almeno è giusto. Allora, 5 samurai per difendere la terra, questi siamo noi. 5 samurai, dei ragazzi adolescenti, saggi, attenti e sorridenti, questi siamo noi. 5 samurai, sempre per la libertà contro la malvagità, questi siamo noi. 5 samurai, il pericolo, si sa,
ci rincorrerà, ma non ci impaurirà. Noi siamo i samurai. Samurai! Questa è la sigla italiana di Yoroiden Samurai Troopers, in italiano I Cinque Samurai. Anime di due stagioni, 1988 e 1989, per alcuni il fratellino povero di Saint Seiya, I Cavalieri dello Zodiaco, ma non privo di attrattiva per chi ama la mitologia giapponese. Parliamo però adesso dell'altro samurai, perché questo è il quizzone dei giochi da tavolo, non dei cartoni animati, quello di Rainer Knizia del 1998. Un grande classico di piazzamento tessere, maggioranze e calcolo del punteggio kninziano. Ci sapete dire quante città da due risorse ci sono in una partita a quattro giocatori? E da quando è che al quizzone facciamo domande didascaliche così brutte suggerite da ascoltatori manco troppo simpatici? Potete rispondere pure a questa domanda per un punto, eh?
Da una puntata!
Bravissima, un punto per Benedetta subito, secco così.
Segno, eh?
No. No, questa risposta romperà i pareggi, sappiatelo.
Ok.
Allora, le tre possibilità sono tre, cioè sì, le tre possibilità sono tre, però in questo caso tre è anche il numero delle città, quattro oppure cinque. La sa Matteo.
Sai un parolone, però provo con 5.
Con 5. Allora, come mai ti è venuto in mente 5? Perché in quattro giocatori le città sono tante.
Immaginavo dovesse essere di più, magari, quando si gioca in meno giocatori, ma non ho la più pallida idea, in realtà.
Lo conosci Samurai di Knizia?
No.
È figo come gioco, ti piacerebbe. È abbastanza cattivo per dei German, diciamo, che fanno partite multisolitari. Però credo che Elena abbia una brutta notizia per te.
Brutta notizia è che si vede che non lo conosci perché la risposta è sbagliata.
Mannaggia. E a questo punto, cara Benedetta, ti è rimasto 3 o 4? Quante città ci sono in una partita da 4 giocatori?
3.
Insomma, 3. Quindi tu vai all'opposto di Matteo. Sì. Per te 4 messo lì in mezzo poteva essere un inganno, una trappola. Tu conosci il gioco?
No.
No, anche tu non conosci il gioco. Beh, lo consiglio anche a te, secondo me ti piacerebbe. E IJ, è questa forse la risposta esatta?
Dobbiamo buttarsi perché è la risposta esatta, giustamente. Un gioco di Knizia, non ci possono essere troppe risorse, troppe cose, quindi 3.
Ebbene. Brava Benedetta, e cominci col piede giusto.
Ma è Battlestar Galactica?
Prenditela con Tatsumaki.
Esatto, Trash et Tatsumaki, puntone.
No, quella non esiste. Cioè, scrivi a trash@goblins.net e poi noi la gireremo a Tatsumaki in qualche modo. Okay. Oppure insultalo direttamente in chat, per me va benissimo uguale.
Esatto.
Sì, non è che sei poi proprio... Anzi... Invitiamo tutti i nostri ascoltatori che non lo abbiano ancora fatto ad iscriversi alla chat Telegram di Radio Goblin, che poi noi vi invitiamo anche al quizzone.
Pensavo a infamare Tatsumaki.
Sì, venite per infamare Tatsumaki soprattutto.
Poi eventualmente vi cancellate.
Sì, dopo che hanno fatto la puntata del quizzone. Ah, ma io se continuo così questi non si iscrivono, devo starmi
qui. Esatto.
Devo prendere...
In una partita a due giocatori a samurai di Rainer Knizia si usa solamente l'isola di Honshu, in cui oltre alla capitale Edo ci sono due città da due risorse, precisamente Akita e Kyoto. In una partita a tre giocatori si aggiungono le isole di Kyushu e Shikoku, ma in nessuna di esse ci sono città, soltanto piccoli insediamenti da uno. È nella partita a quattro giocatori che si aggiunge l'isola di Hokkaido, in cui c'è la città di Sapporo, in cui vanno due risorse, per un totale di tre città da due risorse. Per quanto riguarda invece i cinque samurai, posso dire che io preferisco i cinque salumai, che gruppo speciale, cinque salumai fra pancetta e guanciale.
Ebbene, seconda domanda è la domanda meteore, giochi che sono durati il tempo di un battito di ciglia, dimenticati dai più. Vi daremo alcuni indizi e dovrete indovinare un gioco in cui all'uscita si è parlato, ma poi si è perso nelle sabbie del tempo. Certo che siamo poco attivi, cioè praticamente sto gioco non se l'è filato nessuno e noi ci facciamo la domanda. Vabbè, calcolate che comunque è un gioco molto conosciuto, molto 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 conosciuto, e uno degli indizi è abbastanza, diciamo, individuante. Ovviamente potrete interrompermi quando volete, e se indovinate i punti saranno 2 invece che il classico 1. Allora, tra i suoi componenti ci sono delle piramidi di plastica. Ora, il primo che dice Pyramid Ice lo caccio. Quello non è mai dimenticato. Gioco fantastico. È ambientato su delle città fluttuanti. Mamma mia. Ma questa è un'indizione. Messo così subito all'inizio.
Eh sì.
È stato nominato al Magnifico.
Ah no, allora no.
Allora no. L'autore...
Fa schifo.
L'autore è una donna. Ebbè, le illustrazioni sono di Clemens Franz e Michael Menzel. Si basa su una meccanica di deck building, ma l'autrice l'ha chiamata in maniera molto originale wheel building. È del 2017. L'autrice si chiama Sofia Wagner. Stiamo parlando di Airship City? Stiamo parlando di Skylands? O stiamo parlando di Noria? Benedetta!
Noria!
Noria. Perché Airship City te lo ricordi al Magnifico te?
No.
E Skylands te lo ricordi al Magnifico te?
No.
E chi è che ha scritto sta domanda che lo caccio subito via dalla redazione? Ormai è stata IJ, no? IJ, non mi dire che
sei, no, stato... No.
Sei stato Spip, Spip, ritieniti buffettato. Buffettino sulla spalla così. Toc. Facciamo più attenzione, mettiamo 3 titoli che sono stati nel almeno nel Magnifico, no? È la risposta esatta, immagino, IJ.
È la risposta esatta. Sai che non mi ricordavo neanche che Noria fosse stato nominato al Magnifico?
Infatti... Ho pensato subito a Noria, però quando avete detto Magnifico ho detto no, allora non può essere Noria.
E infatti avevo intuito che tu avessi capito, ma non potevo dire niente, però volevo dire ma no, buttati. Eh sì, nell'anno di Wendake, attenzione, cosa abbiamo fatto noi per meritarci Noria? Dov'era Axaroth quando cadde Wendake?
È vero, è vero. Dov'eri Axaroth? Dov'eri?
Dov'eri?
Mannaggia. E quindi quanto stiamo?
Tra l'altro ce l'ho.
Ecco, hai visto?
Lo vendo, lo volete?
Ecco, a conferma.
Ah, subito. Stiamo 2-0 per Benedetta.
Dai, Matteo.
Sì, sì, ci proviamo.
No, non ci devi provare, devi fare, non devi provare. Fare, non fare, provare non va bene. Terza domanda, forse non tutti sanno che curiosità dal mondo dei giochi da tavolo, nonché tentativo di imitazione della settimana enigmistica. Nell'universo lovecraftiano di Fantasy Flight vengono spesso usati gli stessi personaggi, luoghi e oggetti, ma in giochi differenti. E vengono usati anche gli stessi segnalini. Per esempio in Eldritch Horror, Elder Sign, Arkham Horror, seconda e terza edizione, e LCG, ci sono sempre i segnalini a forma di cuore e cervello. Ma ce n'è un altro che appare in tutti e 5 i giochi. Ci sapete dire qual è? Ecco, io cuore e cervello, per esempio, lo sapevo. Attenzione che lo sa Matteo! Matteo!
Possibile un polmone?
Un polmone?
Sì.
Mi sto sforzando di ricordarmi polmoni in un gioco di Lovecraft. Polmoni? Magari ci stiamo confondendo con qualcos'altro che sembra un polmone? Non lo so. Sì, IJ, sì. Ci sono forse polmoni nei giochi a tema lovecraftiano?
Temo di no, perché comunque cuore saranno i punti vita, cervello i punti sanità.
I polmoni e i punti corsa. Che ne puoi sapere, scusa, eh? Notaio, per favore, mi può controllare se esistono dei polmoni all'interno di questi giochi?
Allora, non ci sono i polmoni, ma il segnalino cuore, che sembra fatto come un cuore vero, potrebbe essere scambiato per un polmone.
Era un polmone.
Ci vuole fantasia, però sì, potrebbe essere.
Vabbè, ma questo è il romano di Roma, questo dove se magna vede tutto, cuore, polmoni, frattaglie, e noi ci piace.
Oh. Quinto, quarto, via.
Io davvero polmoni, Matteo, sto a fa de tutto, ma vera polmoni?
Me lo ricordavo, in quelli di Arkham Horror LCG, quelli che peschi dal sacchetto. Ce n'è uno che mi sembra che sia una specie di polmone.
Vabbè, indagheremo più a fondo, indagheremo più a fondo. Comunque non è la risposta esatta, purtroppo. E diventi subito il mio concorrente preferito, perché hai cominciato malissimo. Bisogna un po' spronarti. Mentre Benedetta ci dirà senza problemi che invece il segnalino presente in tutti questi giochi è...
La lente.
Brava Benedetta, che non aspetta le tre possibilità e si butta pure lei come il suo avversario. Brava, coraggiosissima. Mi spiace Matteo, non sei più il mio concorrente preferito. Non è...
è stato breve ma intenso.
Sono una banderuola, passo, cambio umore come le donne. E EJ, spetta a te dare questa informazione ulteriore alla nostra Benedetta.
Mi consulterei con notaio prima di dare la risposta.
Allora, se ci consultiamo in privato,
credo che sia
per me potete consultarvi pure in pubblico, perché
allora
guardando su Google potrebbe essere corretto.
Sì, io la darei per buona, okay. Perché la forma è quella e vengono chiamati diversamente, però.
Okay, d'altro canto, se era una forma di polmone gliel'avremmo data buona a Matteo.
Esatto.
Comunque sia, confermo che nell'LCG non c'è alcun segnalino a forma di polmone. Teschio, tentacoli, omino incappucciato, stella, il segno degli antichi, numeri, ma non ci sono polmoni. A meno che non ci sia qualche polmone strano, non vedo polmoni.
Mentre le lentine ci sono?
Sono i segnalini, indizio.
Ma sta Benedetta è forte, eh?
Fortissima.
È forte, è come l'accento. Due punti, attenzione.
Infatti, intanto qua hai piazzato un altro bel punto. E... Matteo, diamoci una svegliata, per favore.
Però, attenzione.
Ci siamo, dai.
Ha dato la soluzione senza i tre indizi.
Sì, vale esatto, due esatto. Punti questa. Vale,
sì, esatto, punti. Quindi altri due punti, quindi arriva a 4.
A 4. 4 a 0.
Sì. Esatto.
Benedetta, ricordati le goleador.
Okay. Cosa?
Niente, è una cosa nostra.
No, fate parlare IJ. Okay.
Considerato che i personaggi sono investigatori, il segnalino indizio è il perfetto trade union che lega questi giochi. O forse sono legati dal fatto che tutti abbiano mille espansioni?
Anche,
sì, decisamente.
Anche ci sta. Quarta domanda, che è anche la domanda del recupero di Matteo. Geografia, scienze e altre materie ormai inutili in memoria dei bei vecchi tempi, quando la cultura era ancora apprezzata. Parliamo di botanica e dell'antica arte del bonsai, di cui a breve uscirà una recensione a Timbro IJ, questo lo dico, spoiler proprio, così.
Brevissimo.
Trasformata in gioco di piazzamento tessere dal trio Battiato, Borsi e Chiacchiera. Sembra quasi una canzone di Sanremo, no?
Sono in Mattia Bazar.
Più o meno sì.
Dirige Peppe Vessicchio.
Esatto, e noi vi chiediamo... Qual è l'unico elemento che non può essere posizionato adiacente a uno dello stesso tipo? Quindi ci sono degli elementi in questo gioco, bonsai, e bisogna posizionarli nella costruzione di questa pianta. Però c'è una regola che impedisce, questo vuoi per l'ambientazione, vuoi per convenienza, di posizionare due tessere uguali adiacenti. Queste tessere rappresentano dei fiori. Non ho detto nulla. La campanaccia per Princess Beatty.
La è frutta.
Io avevo detto fiore per darti un piccolo vantaggio. Se hai capito benissimo, sto dicendo fio. Tu mi hai bloccato lì furbescamente. Non cogli l'indizio e ti butti sulla frutta che non ho mai nominato. EJ.
La sa, si vede che mi sa si che l'ha giocato.
Si vede che la sa, è una concorrente preparatissima.
Sì, è agguerritissima proprio.
Complimenti. Che roba. Ma questa avrà giocato tutti i giochi che non abbiamo mai nominato.
Sì, perché io li compro, ci gioco una volta e poi...
E poi li vendi qua al pizzone?
Sì, no.
Quindi ci ha giocato, quindi mi confermi?
Sì, ci ho giocato.
Ah, ecco. Sì, il frutto in termini botanici è il prodotto della modificazione dell'ovario e a seguito della fecondazione. Il significato biologico del frutto è fornire protezione, nutrimento e mezzo di diffusione al seme che contiene. Nel linguaggio comune, soprattutto in cucina, non tutto ciò che si ritiene essere un frutto lo è, e viceversa, molte cose che non sono frutti in realtà lo sono. Per esempio, tecnicamente non sono frutti la fragola, il fico o l'ananas, sono invece frutti i legumi, i cetrioli, il mais, il frumento, il pomodoro. Mozzarella a parte, quindi l'unica cosa che non è frutta sulla pizza con l'ananas è proprio l'ananas. E anche oggi Radio Goblin vi impara le cose.
Questa è roba di Ferrini, vero?
Sì, sicuramente.
È bravo il nostro Lupigio. Bella, bella. Bravo Lupigio, bravo, bravo. Non lo paghiamo abbastanza, per favore raddoppiamogli lo stipendio. E la situazione era abbastanza pesante. Matteo mi sa che gli sono piaciute tutte e due le punizioni e vuole essere uno dopo anni che le fa entrambe.
Certo, due video per due punizioni.
Io inizio a temere per la scatola di Mage Knight.
Ma io ho prevenuto, l'ho tagliata per ridurla, perché era troppo grande, i componenti si sciacquavano, l'ho tagliata, quindi adesso è più bassa.
Ah, ok.
Ha preso l'edizione della Oink Games.
Ma tu ti ricordi quell'utente della Tana dei Goblin che postava le foto dei suoi giochi tagliati perché così le scatole potessero occupare il giusto spazio nella sua collezione?
Ah, era della Tana.
No, non me lo ricordo.
C'è un topic con tutte le sue creazioni, un topic dell'orrore che insomma apri a tuo rischio e pericolo.
Dai, non l'avrei mai voluto fare, però devo dire che quella della Ultimate Edition è veramente troppo grande, quindi alla fine mi sono deciso.
La taglieresti?
Fare. No, l'ho fatto proprio, l'ho tagliata.
Come l'hai tagliata?
Sì, è più bassa. L'ho abbassata.
No. Va bene, a sto punto devi perdere e così nel video ci fai vedere anche bene questa scatola tagliata. Esatto. Perché tutti sotto il video scriveranno ti sta bene, bravo.
Vi ho già mandato la foto comunque su Telegram.
Perfetto, me la devo essere persa, ma la recupero presto. E siamo arrivati alla quinta domanda, la domanda defustellata. Noi vi diamo i componenti e voi ci dite il gioco. Semplice, no? Allora, in questa scatola troveremo un manuale come non piace a Sava, ma anche un tabellone di gioco, meno male va, e quattro schermi, quindi immagino ci saranno delle informazioni nascoste. Quattro tabelle riepilogative, a sto punto sul numero dei giocatori io non avrei più dubbi. 60 tessere doppie, 15 per colore. 15 tessere speciali esagonali. 40 pergamene, 80 segnalini energia, 20 per colore, 21 gettoni magici, 4 segnalini posizione, 1 per colore, e 28 cristalli, 6 per colore, più 4 neri, 4 tessere famiglio, 1 per colore, 12 segnalini gufo, 3 per colore, 10 tessere gufo, 4 calderoni, 4 streghe grandi, una per colori, e 44 streghe piccole, 11 per colore. E qui abbiamo finito con le informazioni. Non vi viene in mente nessun gioco?
No.
Streghe, no. Gufi, calderoni, magie. Stiamo forse parlando di Broom Service? Oppure stiamo parlando di Witchstone? O stiamo parlando di Sorcerer? Lo sa Matteo? Matteo, lo sai per davvero?
Ci provo.
Lo sai?
Sorcerer.
No. Hai detto che lo sapevi.
No, questo l'hai detto tu.
Sì, è vero, però tu hai confermato. IJ lo sapeva?
Non ho il coraggio.
Ti credo, però
notaio, notaio, faccio il notaio, lo dico a lei.
Diciamo che lo sapeva diversamente, non lo sapeva, no, non lo sapeva.
E alla nostra principessa rimane un comodo 50-50 fra Broom Service e Witchstone.
Direi Witchstone.
Perché lo conosci o perché ti sei buttata a caso?
Perché hai detto pietre colorate.
Vedi, allora... chi ascolta gli indizi. Vedi, Matteo, pur non sapendo le cose, che noi non siamo così cattivi.
Verissimo.
Mannaggia. E quindi Witchstone è la risposta esatta, vero IJ? Mo dice di
Witchstone
no,
è la risposta esatta, sì. La cosa più bella del gioco è il video di presentazione, guardatelo se ve lo siete perso, in cui troviamo Martino Chiacchiera vestito da unicorno dalla livrea dei improbabili colori che prova a lanciare un incantesimo blaterando frasi senza senso. Notevole anche Herr Dr. Knizia vestito da non si capisce bene che cosa, cercatelo su YouTube.
E pensare che Witchstone, se non ricordo male, ma ci verrà presto confermato in chat, è stato il gioco in cui ho conosciuto Spip.
Sì.
Cioè, Spip l'ho conosciuto molto prima, qui per Radio Goblin, in chat e tutto quanto, ma fisicamente ci siamo incontrati giocando Witchstone. Spip forse ce lo dirà. O magari ha scritto questa domanda in ricordo di quel giorno, così una fregatura per lui sostanzialmente. Bene, bene, bene. La puntata praticamente la possiamo chiuderla qui. Quanto stiamo?
7-0.
Mamma mia, che cappotto. Allora, mancano,
forte,
siamo
Matteo,
alla
forte,
sesta
Matteo.
Domanda. 6, 7, 8, 9, 10, 11... No, è ancora tutto da giocare, Matteo. Potresti indovinarne un paio prima della domanda e vincere agevolmente.
Assolutamente.
Nel mondo della fantascienza.
Esatto.
Nel mondo di Radio Goblin, qua mi pare che Benedetta ti sta facendo il mazzo. Il mazzo del giochi da tavolo, cioè, sia chiaro, eh?
Sta facendo un deck building.
Sì, gli stai facendo proprio un bel deck building.
Dai, Matteo, io tifo per te.
Dai Matteo, stiamo tifando tutti per te, non ci deludere.
Tra l'altro io sono una grande fan di Matteo.
Grazie.
Perché lui fa gioca un sacco solitario come me e quindi lo seguo, solo che ho provato anche Mage Knight ma non mi è piaciuto, ma c'è lo niente. Seguo spesso.
Vabbè, che brutte malattie giocare a solitario. E vabbè. Allora ragazzi, è arrivato il momento della sesta domanda, che è la domanda del cinema, ovvero quando il gioco da tavolo incontra il grande schermo, che è la cosa più furba da fare in radio.
Alzati, puoi farcela!
Morso!
E avete appena ascoltato un pezzo tratto da Mad Max, se non sbaglio, nella sua ultima incarnazione, che è Furiosa?
Furiosa, sì, esatto.
Furiosa, di cui parlano un gran bene, vero IJ? Tu l'hai visto?
No, non l'ho ancora visto, però sì, l'ha visto anche Darcy, mannaggia. E
tu sei curiosa?
Sono molto curiosa, sei di curiosa? Vedere Furiosa, sì. Vedere Furiosa.
Bene, bene, anche io. Anche da fan di Mad Max e di tutto quello che poi ne è venuto fuori. E quale gioco incarna di più lo spirito di Mad Max se non Thunder Road Vendetta? Bene, sta domanda l'ho scritta io, mi fa piacere che l'avete presa proprio per para, io avevo fatto una sintesi della domanda. Bravi però. Brum brum sbrang, più più bang, sì, tutto molto figo. Ma quando finisce il gioco? Finisce quando viene distrutta l'ultima auto? Quando venite sbattuti fuori dalla strada? O quando un elicottero vi oblitera? Erano le tre possibilità, eh? Mi sentivo un po' solo, grazie Benedetta.
Ma ci provo, ma non sì. Lo conosco proprio. Lanciati fuori.
Lanciati fuori, quindi quando la vostra auto viene sbattuta fuori dalla pista, lì finisce la partita e chi è più avanti vince. O chi rimane in campo.
O chi è stato buttato fuori.
O vince chi è stato buttato fuori. Questo sarebbe un finale fantastico, in effetti.
Lavoroso.
Sì, alla Dick, voi siete tutti morti, io sono vivo, una roba del esatto. genere. E IJ?
No, stavolta no, Benedetta non ci ha preso.
Stavolta il ragionamento di Benedetta è affailato su questa conclusione. E Matteo, hai un comodo 50-50.
Ti puoi ripetere le due?
Ma ci mancherebbe. La risposta esatta è quando viene distrutta l'ultima auto oppure quando l'elicottero vi oblitera.
Ah, non ci ho giocato, però se non sbaglio sulla copertina c'è anche un elicottero, quindi io provo con l'elicottero.
Con l'elicottero, quindi quando questo elicottero entra in gioco e vi distrugge la macchina, lì voi avete perso.
Sì.
IJ.
Mannaggia Matteo, neanche su 50-50.
Però io dico, no, mi sono inventato delle risposte davvero eccessivamente fantasiose. Ma com'è possibile che
perché uno... giustamente Mad Max, cioè è bello, come dire, pompato e fantasioso nella violenza e tutto.
Banalissimo, per cui dice, vabbè. Un banalissimo, sembrava l'ultima auto banale. Che ci avete viene distrutta e quindi avete finito di giocare, no?
Era cioè, troppo banale.
Era esatto.
troppo
però banale era bella cui... anche il coso che ti oblitera. Cioè mi vedevo tipo il controllore che entra nell'autobus e ti corre dietro.
Con l'elicottero.
Non ti oblitera.
Lei non ha obliterato il biglietto.
Esatto, esatto. Ragazzi, incredibile. Quante soddisfazioni che mi date rispondendo con le mie false indicazioni. Vabbè. Dopo sei stagioni ancora riesco ad ingannarvi. Questo
davvero.
Quasi quante mi stupisce.
Quante ne sai? E niente, la risposta esatta era quando viene distrutta l'ultima auto. Peccato che se non si prende l'edizione completa ci si ferma giusto al brum brum, maledetti Kickstarter e le loro mille espansioni necessarie.
Beh, necessarie, adesso parliamo. Io ho il gioco base e mi ci sto divertendo. Poi, quando usciranno le espansioni le riterrò indispensabili, quando farò la mia terza partita, la quarta partita. No, ho fatto un paio fino adesso, quindi neanche tantissimo. Però il gioco è carino, è divertente, dura poco, va bene passarci una serata. E qui ci stiamo passando una serata, vero Matteo? Però non fare l'ascoltatore, cioè dacci qualche piccola soddisfazione. Beh. E rispondi almeno alla settima domanda, che è la domanda paralisi d'analisi. Un attimo che ci penso e poi ve la faccio. Allora, ci ho pensato. Restiamo in ambientazione post-apocalittica, parlando di Kenny il guerriero, quindi Mad Max, siamo proprio lì. Il cui apice nel mondo dei giochi da tavolo è stato un italianissimo gioco di carte collezionabili del 1994. Nel 2021 è uscita la ritematizzazione di un noto gioco con il tema di Ken. Ma qual è questo gioco? Ci abbiamo proprio girato intorno, eh? Ci abbiamo il gioco di carte di Ken il guerriero, fighissimo, fighissimo. Tra l'altro purtroppo era un collezionabile, quindi dovete comprare le bustine. E poi nel 2021 hanno pensato bene di sfruttare l'immagine di Ken per ritematizzare un altro gioco. Ma stiamo parlando di The Resistance? Stiamo parlando di One Night Werewolf? O di Lupus in Tabula? Dove ce lo vedete bene voi, Ken il guerriero? Kenshiro che fa la resistenza, Kenshiro che fa il...
Puoi ripetere i titoli, scusa?
Certo, The Resistance, One Night Werewolf e Lupus in Tabula. Lo sa Benedetta, c'è avuto una reminiscenza, gli è tornata st'immagine di Kenshiro, dove?
One Night Werewolf.
E che c'è azzecca con Kashiro?
Che ne so.
E tu dove l'hai visto?
Kenshiro? Ho visto solo il cartone.
No, One Night Werewolf con Kenshiro.
Ah, no, io non l'ho visto One Night Werewolf.
Ma ti sei buttata proprio così?
Sì.
Io sto facendo fatica.
Perché ho pensato, The Resistance, ho pensato che fosse tipo quello di Avalon.
Sì, esatto.
E l'altro è Lupus in Tabula, lo conosco e non mi sembra ci sia Kenshiro.
No, nemmeno a me, ma nemmeno su The Resistance, ma come nemmeno in One Night Werewolf. Io sta domanda la sto scoprendo qui con voi. Però in questi giochi, che sono giochi di bluff, con ruoli nascosti, io non ce lo vedo Kenshiro. EJ, ma One Night Werewolf è con Kenshiro?
L'hanno fatto, l'hanno ritematizzato con Kenshiro. Molti si chiederanno perché cambiare il tema così figherrimo come quello di Hokuto no Ken con i lupi ululì. Semplice, i giocatori avevano solo 3 secondi per scagionarsi prima di morire, ma erano troppo pochi.
Dimmi che non è vero. senza parole.
E vabbè. Quindi, altro punto a Benedetta che altro arriva a 8.
Vabbè, ma che ci importa dei punti? Siamo qui per passarci una bella serata in compagnia. Per esempio, io adesso sto Kenshiro, me lo vado a cercare subito, sto One Night Werewolf con Kenshiro.
E vedrete come vi divertirete con l'ottava domanda.
Oh, l'ottava domanda? No, la domanda teutonica. Ma le lingue stanno finendo e meno male, o meglio, io a leggere il coreano non mi ci metto, non oggi almeno. Quindi facciamo un giretto per il mondo, che dite? Al solito il punto viene assegnato al meglio delle 5 risposte, che arriva a 3 insomma. Primo titolo, che gioco è in Ungheria? Fedonevek. Ho finito gli accenti. È forse The Crypto? È forse Just One? O è forse nome in codice? La cosa bella è che potrei dirvi anche cosa significa Fedonevek in ungherese. Lo diciamo? No, non glielo diciamo perché Matteo pensa di saperlo.
Provo con nome in codice.
Nome in codice, forse che una volta per caso ci hai azzeccato. EJ?
Un quinto di punto per Matteo, dai.
A posto, benissimo.
Il significato era pseudonimi comunque.
Pseudonimi. Cioè, posso sbagliare anche l'accento della parola in italiano se mi ci impegno, sia chiaro. E, insomma, questo è reale professionismo. Allora, ci spostiamo un pelo più a sud, ma sempre in Europa. Siamo in Cechia e ho in mano una scatola di Dobivatele Vesmiru. E non vi sto insultando mandandovi in un posto. Dobivatele Vesmiru. Che gioco è?
E non ci dai neanche gli indizi? Così.
Io pensavo che fosse talmente chiaro, come l'avevo detto, che potevate indovinare subito. Ma potrebbe essere Race for the Galaxy, Galaxy Tracker o Beyond the Sun? Anche qui potrei dirvi cosa significa il titolo in Cechia. Questo Dobivatele Vesmiru significa conquistatori dell'universo. E Matteo la sa?
Race for the Galaxy.
Ormai è lanciatissimo.
Vedi sulle quindi lingue, porca miseria, ci prende.
Vabbè, ma parlo talmente bene che difficilmente uno può sbagliare poi. E ora facciamo come Marco Polo, no, non è questo il titolo, e andiamo in Cina per fare una partita Siji Yu Yu. Mamma mia. Siji Yu Yu. Che si potrebbe tradurre... No, se no vi aiuterei troppo. Vi posso dire però che è un grande classico. Stavolta non ve lo posso dire che cosa significa il titolo nella lingua cinese, ma è forse Splendor? È forse Season? O è forse Seven Wonders? E il nostro notaio che stasera sta prendendo i soldi a buffo. Chi ha risposto prima?
Matteo,
indovini questa e il punto è tuo, eh?
Seven Wonder,
ti ho messo troppa pressione, è colpa mia, io mi rendo conto che è colpa mia, ti ho messo troppa pressione, viaggia sereno, vai tranquillo, IJ.
Però devo dire, allora, non è la risposta esatta, però è quello che avrei risposto anch'io, perché CG Wuyu Seven Wonders, in effetti.
Sì, è vero, cioè, l'assonanza tutti, c'è.
Infatti avrei risposto anch'io Seven Wonders.
E tutti avreste risposto Seven Wonders, però non è la risposta giusta. È Season o è Splendor?
Seasons,
il titolo è Storia delle quattro stagioni. E quindi è forse Season?
Esatto, è proprio Seasons, quindi siamo 2-1 per Matteo.
Ok. Prossimo titolo, rimaniamo in Asia, perché in Thailandia è uscito Kem Rong FIFA, che poi sarebbe Kem Rong FIFA, non è un gioco di calcio, eh? O forse sì, potrebbe essere un gioco di calcio. Kem Rong FIFA è forse Power Grid? Age of Steam o Eleven? Matteo?
Provo con Power Grid.
Power Grid, il gioco delle centrali elettriche. Mi sa che è proprio...
È proprio giusto. Questo, sì.
Non ci sono centrali elettriche in Age of Steam?
No. E neanche in Eleven, direi.
No, in Eleven no. Quella
Eleven
era
la
FIFA.
Battuta su FIFA.
Era FIFA. Allora, torniamo in Europa, la ultima la facciamo perché per contratto io devo leggerle proprio tutte.
Per il nostro terzo giocatore, giustamente.
Esatto. Nella patria del gioco da tavolo, con un titolo facilissimo. Davvero, sto parlando di Oben und Unten. Near and Far, Above and Below, Now or Never. Abbiamo capito che quella è la zona, insomma, il gioco è da quelle parti lì. Benedetta?
Above and Below.
Above and Below, IJ.
Un quinto di punta Benedetta, però per 3-2 ha vinto Matteo il punto.
Ottimo, bravo Matteo che finalmente segna un punto. E è a metà della sua strada per non fare la doppia punizione.
Esatto, non è ancora il gol della bandiera.
Vediamo se lo farai con la nona domanda, che è la domanda d'autore, cioè quella domanda così bella e originale che pare un'opera d'arte. E torniamo su Knizia, proprio grande protagonista delle nostre domande.
Anche perché... è la terza.
Sì, ma anche perché lui fa talmente tanti giochi che noi potremmo fare anche stagioni intere su Knizia. Allora, che ha una produzione così sconfinata che basta per tutte le puntate future del quizzone, vedi, anche Darcy è d'accordo con me. Air Doctor, sempre che Darcy abbia scritto questa domanda, Air Doctor ha pubblicato con tutti gli editori esistenti al mondo, anche con la GMT, dove il suo Battleline è uno dei best seller dell'editore americano. Ma Battleline non è l'unico. Quindi ci sapete dire quanti giochi hanno pubblicato insieme? Ovviamente si tratta di GMT e Knizia. Per quanti titoli hanno collaborato? Per 6 titoli? Per 7 titoli? O per 8 titoli? Matteo.
Provo con 8.
Con 8. A te ti piace spara alto comunque? Vedo che...
Beh, prima era quello basso, ma adesso è quello alto.
Giusto, c'hai ragione. Noi usiamo sempre questi escamotage mentali. Ci ha beccato, IJ? Ha beccato il nostro escamotage mentale?
No, non l'ha beccato.
Non l'ha beccato. E quindi tocca a Benedetta.
Allora dico 7.
7, perché pure lei dice non può essere sempre quello più basso, no? Quindi invece... anche lei ha beccato il nostro escamotage mentale?
No.
No, era proprio quello più basso.
No, era quella uguale, preciso. Allora, per completezza, se volete sapere tutti i giochi, sono Battleline e la sua versione Medieval, Formula Motor Racing, Galaxy The Dark Ages, Ivano e una scatola che ne conteneva ben 3, che sono Rome Imperium, Circus Maximus e Hannibal vs Rome. Particolarità di questi titoli, ma cosa normale per Knizia, è che tutti sono o reimplementazioni o sono stati reimplementati da altri giochi.
Figurati se lui con una meccanica ci fa un gioco solo.
Esatto.
Allora, dai Matteo, non tutto è perduto, a parte la puntata, e siamo arrivati alla decima domanda. Io domando classico, perché alla fine qua che si vedono i fuori classe. Ascoltatemi bene. Il ponte, i fuochi d'artificio, l'invasione mongola, la carestia, l'epidemia e poi cos'altro? E non chiedeteci di che gioco stiamo parlando, eh? Perché questo si capisce. Si capisce?
Direi.
Matteo, si capisce?
No, per me no.
Il ponte, i fuochi d'artificio, l'invasione mongola, la carestia, l'epidemia. Benedetta, si capisce? Allora, si capisce perfettamente che stiamo parlando di Nell'anno del dragone, ma voi l'avevate già capito fin dal ponte, figuriamoci poi, i fuochi d'artificio, l'invasione mongola, la carestia, l'epidemia. Stiamo parlando dell'anno del dragone, vero?
Sì, sì, sì.
E che cos'è che manca? Manca forse la guerra col Giappone? La rivolta dei contadini o il pagamento all'imperatore? Lo sa Benedetta?
Vuoi che non ci sia una rivolta dei contadini?
A voglia, quando sono affamati e gli rode perché non piove, direi proprio di sì. IJ?
È dura, ma c'è già la carestia, no.
No.
Ah, quindi niente rivolta dei contadini?
Peggio, peggio.
Eppure mi piaceva la rivolta dei contadini. Matteo, a sto punto hai un comodo 50-50.
Erano il pagamento all'imperatore e la prima, scusa?
La guerra col Giappone.
La guerra col Giappone.
Ma no, cioè... no, ma no! Le tasse, il pagamento all'imperatore.
La mia capoccia che sbatte contro il microfono non fa rumore, però vi assicuro che qualche segno l'ha lasciato. Niente, Matteo, niente, manco col 50 e 50.
Neanche quello.
Confidavo in questa domanda.
Nemmeno Taliesin come te, cioè sei veramente a livelli altissimi.
Ma è che io le Goleador le ho date a lui. Ho saltato direttamente.
Vabbè. Niente, era la guerra col Giappone, vero IJ? No, era il pagamento all'imperatore.
Sono le tasse, peggio della carestia le tasse, mamma mia. E se aggiungete le cavallette, il tight da ritirare in lavanderia, poteva essere il gioco dei Blues Brothers.
Adesso è vero, assolutamente vero, assolutamente vero.
Grande goccia.
Che scena epica. Le cavallette.
Prego.
Meraviglia. E va bene, va bene, va bene. E siamo arrivati all'undicesima domanda.
E sempre 8 a 1.
Sempre 8 a 1.
Perché 11? Allora,
perché 11? Perché 11 è il numero dell'orgoglio Cylon. Quindi, beccate questa, Tatsumaki. Facciamo la polemica sulla domanda BSG. Anche perché, fa notare il notaio quello che non c'è quasi mai, 33 è divisibile per 11 e quindi direi che è proprio il caso della domanda BSG.
Ma va così, Tatsumaki protesterà ancora.
Sti cazzi, cioè che vabbè, lo facesse.
So, i tuoi amici sai, non si lamentano che non hai dato in pasto nessuno di recente.
Io vorrei capire, i Cylon non è che sono delle belve feroci che si cibano dei corpi degli umani, quelli sono altri. Però io intravedo una soluzione. Tatsumaki, intravedo quella del portello di espulsione. Scegli un personaggio e supera questa prova di abilità per giustiziarlo. Riduci questa prova di 4 se il personaggio si trova nelle celle. Ma dove troviamo questa divertentissima stanza? Dove stiamo inviando il nostro carissimo signor Tatsumaki? Matteo, mi rivolgo soprattutto a te. Questa divertentissima stanza, quella scegli un personaggio e supera questa prova di abilità per giustiziarlo, riduci questa prova di 4 se il personaggio si trova nelle celle, la troviamo nel gioco base, la troviamo nella prima espansione, o non esiste e l'ha inventata Sava? Voi sapete il gusto che trovo nell'inventare risposte che voi sceglierete perché molto più probabili della risposta vera. Benedetta, hai fatto vibrare la pecora?
Sì.
E quindi immagino che tu sappia che la stanza portello di espulsione si trova?
Non esiste.
Non esiste, l'ho inventata io per vendicarmi di Tatsumaki. E io ti ringrazio perché mi dai tanta soddisfazione.
Invece esiste. A questo punto o è nel gioco
punto
base,
diamo un 50-50 nella... che se la becca non fa la punizione, se non la becca si becca la posizione. Ma con la fortuna che c'ha lui col 50-50 io c'ho paura. Allora, caro Matteo, questa stanza che abbiamo appurato esiste e serve per eiettare, come in una puntata della quarta serie di Battlestar Galactica, mitica, favolosa, in cui vengono scoperti chi sono i Final Five e subito uno di questi viene eiettato dal portellone. Questa stanza la troviamo nel gioco base o nella prima espansione?
Provo con il gioco base.
Per me lui conosce le risposte esatte, perché non è possibile dribblarle tutte così. Lui le conosce e le evita di proposito.
Io già È un cavaliere.
Io non ho altra possibilità a questa impossibilità. Nel gioco base
diverso, no? Che gli dice l'insegnante: tu conosci tutte le risposte perché non puoi averle sbagliate tutte.
E invece... uguale. Terribile.
Mi dispiace, non so come. Vabbè, no, è sbagliato. Era nella prima espansione. E Sava anche ha cercato di aiutarti dicendo che era nella quarta serie.
Io non posso più. Tra l'altro. Questo riduce di 4 la prova se il personaggio trova nelle celle che stanno sulla Battlestar Galattica, e soprattutto doveva farvi pensare il fatto che non abbiamo parlato di Pegasus, perché si trova sulla Pegasus questa stanza, che è nella prima espansione, quindi l'abbiamo voluta nascondere la risposta.
E io non ce l'ho la prima espansione.
Però c'è il gioco base.
Certo, anche Exodus.
Ah, cioè hai preso la prima e l'ultima, così.
Esatto, a caso.
Mannaggia. E vabbè. Tatsumaki!
Vabbè, esatto. Effetto pneumatico, bye bye.
No, non lo devi leggere. Adesso ci deve essere l'effetto pneumatico. Tipo...
Ah, ok.
E noi, Tatsumaki, bye bye!
Così
bye
non leggendo.
Io leggo tutto quello che mi scrivete in verde.
Va bene. E quindi siamo arrivati a quel triste momento in cui dichiariamo il vincitore, anzi la vincitrice, la nostra benedetta principessa Biti.
Yeah! Io cambierei principessa con mietitrebbia oppure asfaltatrice.
Sì. Diciamo che l'energia di Benedetta ha distrutto la timidezza di Matteo, e purtroppo Matteo queste cose succedono, ma Matteo, riconsolati con l'aglietto, come diciamo qui a Roma, perché al Quizzone noi non celebriamo chi vince, ma celebriamo chi perde, e a te ti celebreremo per ben due volte, perché dovrai svolgere tutte e due le punizioni, sia quella prevista da Benedetta per te, dato che ha vinto, ma anche quella che tu avevi previsto per lei in caso di vittoria. Cosa hai da dire in tua discolpa?
Assolutamente nulla, mi attrezzerò per entrambe le punizioni.
Bene, bene. Ah, se vuoi puoi anche farle contemporaneamente, mentre salti da una parte all'altra puoi spiegare giochi che stai tenendo in mano solo guardandone i componenti.
Bellissimo.
Magari lo defustelli mentre salti da una parte all'altra, no? Capito? Sì. È ancora più spassoso. E va bene,
si potrebbe,
ragazzi,
creare un format di questa cosa.
Guarda che ce lo copiano, eh? Questo, se poi fai milioni di view, ce lo copiano.
Esatto, esatto.
Assolutamente. Dicevo, ragazzi, io spero che vi siate divertiti.
Noi ci siamo divertiti tantissimo.
E niente. Con la tristezza nel cuore, cedo la parola a Goccia, che non ha detto veramente, non ne ha dette due in croce questa sera, e gli lascio...
Mi ha detto zitto, non parlare, perché sennò dopo aiuti troppo i concorrenti, aiuti troppo Matteo, vai là che non fa la doppia punizione per festeggiarlo per bene. Io così ho fatto.
Ma tu hai preso le gole ad or da Benedetta e ancora chiacchieri, capito?
No, sono stato zitto finora. Vedi? Contento.
Però ti lascio l'onere e l'onore di leggere la mini recensione di Darts.
Sarà un vero onore. Questa recensione parla di Bauer, dove bisogna costruire un nido cercando di soddisfare il più possibile tutta una serie di vincoli. La cosa strana è che l'autore è un italiano. Meccanicamente si tratta di un piazzamento tester in cui bisogna cercare di raccimolare punti sfruttando forma e colore di qualsiasi elemento. In pratica la campagna elettorale della Lega.
Se pareva che non ci buttava in mezzo qualcosa di politica. Una cosa incredibile, cazzo. E vabbè, buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Buonanotte. Ciao a tutti.
Buon appetito a Darsi, che starà mangiando adesso.
Si strozzati.
Adesso viene fame anche a me.
Io è dalla domanda su One Night Werewolf che sto cercando la versione con Kenshiro, eh. Non la riesco,
no, a trovare. Se te la trovo io, se vuoi, si trova benissimo. Si chiama First of the North Star per X One Night Werewolf. Tieni, ma te la metto di qua, così tu la vedi a modino. No, pigliala. Ti ho messo il link. Comunque sia... Tanto per informazione, in America la pizza è stata confermata come vegetale.
Vegetale?
Ma che roba ci stanno? I personaggi 8-bit?
Esatto.
Ma che è sta schifezza?
Appunto.
Fist, non first. Fist, first, pugno. Fist of the North Star.
Esatto, come si chiama il coso. Comunque, tornando alla pizza, secondo...
Aspetta, che non c'è manco un'immagine del gioco.
Ma che vuoi? Che buono.
Vediamo se è possibile comprarlo.
Ma che può comprare? Ma chi ce l'ha? Ce l'ha l'autore e la sua mamma, forse. Cioè, hanno fatto come i giochini con quei...
Non è possibile nemmeno comprarlo.
Nintendo l'hanno sottorrate.
Ma non esiste questo
gioco. E sua mamma usa
gioco.
Le carte da segnalibro.
Ma dai, non esiste questo gioco.
Lui, chi l'ha fatto? La Chiodo Printing. Veramente, l'avranno stampato le carte in casa, messe nelle bustine con le Magic dietro e ci avranno giocato tra di loro. Dai.
Chiodo e Fratelli Chiodo, quelli di...
Il gioco dice... gioca come un personaggio di Fist, cioè di Kenshiro, e cerca chi pretende di essere Yagi o Amiba, cioè due
che
proprio...
finta di essere Yagi e Amiba.
Capito? Cioè due dei personaggi più iconici e carismatici di Kenshiro.
Certo.
Yagi se lo ricordano in due, proprio perché probabilmente è il primo cattivone che affronta Kenshiro, ma poi cambia...
Amiba non era il mostro
la cattiva di Gigi Robo d'Acciaio.
Sì, pure di Devilman, no? Sei il genere.
Ah, è vero, mi sa più Devilman che Gigrobo d'acciaio.
Comunque sia, Amiba è un personaggio della famosa serie di Ken. Si presenta come un uomo muscoloso con i capelli lunghi biondi. Praticamente tutti erano così, o sfigurati sì, oppure lunghi biondi.
Mamma mia, che robaccia, ragazzi.
Che poi se cerchi le immagini sono ai capelli neri corvino. Ora, un po' confuso chi ha fatto questa recensione. Comunque.
E comunque in copertina c'è Raul. Sicuro,
esatto, Toki.
Kenshiro, Toki, e poi quello può essere che sia Yagi. Quindi hanno toppato pure la copertina. Hanno toppato,
no? È coso, è...
No, no, è
Carlo.
Quello,
quello
Yagi,
fa finta di essere Kenshiro,
è Yagi. Si chiama, no? Sì, quello che fa finta di essere Kenshiro.
Allora,
che in italiano l'abbiano tradotto con un... Come no?
No, Yagi è il fratello, sì, no, è il fratello adottivo di Raul, Toki e Kenshiro.
Sono tutti praticamente... fratelli, la si ammazzano fra fratelli.
Sì,
fratelli.
No, ma quello che c'aveva, no, quello che faceva finta di essere Kenshiro, non era Yagi.
Sì, non che era lui.
No. Sì. Vabbè, sì, è lui. Confermo.
Vedi che me lo ricordavo.
Comunque non volevi sapere perché la pizza è stato è un vegetale.
Dimmi perché. Considerato
una verdura. Ho paura.
Ci tengo tanto a sapere perché la pizza è un vegetale.
È una verdura. Secondo i politici americani c'è abbastanza quantitativo di pomodoro sopra la pizza per essere considerata una verdura e essere permessa e poter essere servita nelle scuole durante le mezze.
No.
Sì.
Perché non ci crede? Cazzola per poter mangiare la pizza?
Sì, praticamente secondo me sì. Davvero, cioè.
Speriamo che non inizino a pensare che ci sono le piante di pizza.
Giustamente, ma guarda che per molti americani il latte al cioccolato viene dalle mucche marroni. Vabbè, questo certo. È stato fatto un sondaggio.
Ovvio. Quindi...
È fantastico.
Seconda... Ebbene, 1-0 per Benedetta, okay, Michael monta il vocale di Taz.
Credo che non sia il Flavor, credo che sia proprio Michael montaci il vocale di Taz che ho girato in chat.
L'hanno scritto come Flavor.
Come fosse un Flavor, magari invece secondo me non è un Flavor. Quindi, Michael, anche se so che lo farai, cancella tutto quello che c'è da cancellare e monta il vocale che ha mandato Taz, che io non ho manco ascoltato.
Considerato che i personaggi sono investigatori, segnalando indizio al perfetto Tragnon che... No, aspetta, scusa, mi sono messo un che in più. Volmei rifaccio.
Volmei rifà, cancella quello che ha detto prima.